Night in the Future, un programma a cura di Fondazione Teatro 2 e del Centro Universitario Teatrale di Parma, su Radio Revolution.
Buonasera, sono il custode, quello dell'altra volta. Ho scoperto che alla fine ci hanno messo online e ci hanno anche accolto nel programma, a quest'ora. Ma il mio collega non si vede, eppure dovrebbe essere già qui. Al telefono non risponde. Brutta la narcolessia.
Buonasera.
Buonasera. Oh, buonasera signorina.
E lei come mai è qui?
Perché è lunedì.
Sì, lo so che è lunedì, sono mica pazza io.
Sì, ma guardi che lo studio lo abbiamo prenotato noi.
Tu mi ricordi? Ah, ma sì! Il presidente della... Quello morto!
Quello morto... No, guardi, si sta sbagliando. Non sono un presidente, purtroppo. E non sono morto, nonostante ho avuto un brutto momento nell'ultima puntata. Ma ora ne sono convinto. Ma lei chi è?
Beh, anche io sto bene. È stata una giornata lunga, piena di cadaveri.
Come, scusi?
Piena di impegni. Lei invece cosa diavolo ci fa in uno studio radio a quest'ora?
Ho un programma di teatro. Le piace?
Il teatro! Bellissimo, pieno di cadaveri.
Direi che questa cosa sta precipitando.
Io vado sempre a teatro. Adoro Shakespeare specialmente. Oh, che bel microfono! Ecco, meglio così. L'ultima volta ero andata a vedere Macbeth. Quel giorno ero da sola, pioveva. Mi ricordo che avevo perso la cognizione del tempo mentre avvelenavo il mio vicino ed ero in ritardo.
Scusi? Che cosa ha fatto?
Sono entrata pelo pelo.
No, prima!
Ho portato fuori i cani del vicino.
Ha detto di aver avvelenato il suo vicino.
Ah, sì. Beh, comunque lo spettacolo era molto bello, toccante. Ci sono stati un sacco di applausi.
A lei sembra una cosa normale.
E perché a lei no? Se uno spettacolo è bello?
Non lo spettacolo, il vicino, il morto.
Sì, sì, di morti ce n'erano a bizzeffe.
Ma come fa a parlare dello spettacolo se mi ha appena detto che ha ucciso il suo vicino? Avvelenato.
Avvelenato? Mi ha ricordato quella volta che erano venuti degli amici a cena e ho rischiato di avvelenarli. Un disastro. Ho fatto scuocere la pasta, l'arrosto si è bruciato, tutto era immangiabile. E come se non bastasse, una volta finito i cadaveri non entravano tutti nella vasca. Li ho dovuti sciogliere.
Ma è fuori di testa. È pericolosa. Vi prego, se qualcuno di voi mi sta ascoltando, venite a darmi una mano. Venite a salvarmi. Mi sentite? Aiutatemi. Non so chi sia, mi vuole uccidere.
Ah! Ma è un dito umano quello!
Dove?
Nella sua borsa!
Ecco dove l'avevo messo! Perdo sempre tutto. Eh sì, è un ricordo di mio marito.
Ma lei gira con il dito di suo marito nella borsetta!
Scusi, ma tutto non c'entrava.
Scusi, ma lei chi è? Perché si trova qui? Cosa vuole da me?
Ma io adesso mi ricordo di lei. Lei non si ricorda di me, ma io sì.
No, io non mi ricordo di lei e non voglio avere niente a che fare con lei. Anzi, se ne vada, così che io possa dimenticarla.
Io mi ricordo. La settimana scorsa sono venuta qui per chiedere informazioni nel gabbiotto e lei mi ha cacciato in malo modo.
Ma, no, sarà stato il mio collega. Io non rispondo mai male. Anzi, non rispondo proprio.
Poco importa. Voi uomini siete tutti uguali. Tutti allo stesso modo ci trattate. È qui per parlare di teatro, giusto? Allora sicuramente ha visto come muore Desdemona. Ha visto che fine fa Ofelia. Poverina, per colpa di un uomo come lei. Anche l'altra sera ero andata a fare la spesa al supermercato e mi sono...
Vi prego, se qualcuno mi sente, mi aiuti. Un attimo. Mi scusi?
Mi dica.
Le spiace se esco un attimo a fare una telefonata? Chiamo il mio collega così glielo presento, va bene? Così gli potrà fare tutte le lamentele che vuole. È stato sicuramente sgarbato, ma anche a lui piace il teatro.
Piace il teatro. L'altra sera sono andata a teatro.
Va bene, va bene. Io torno subito. Se ha bisogno, il bagno è qui subito a sinistra. E poco più avanti ci sono le macchinette. Mi aspetti, eh? Torno.
Okay. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Better run, 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 run.
Quando entri in un teatro, non sai dove vai, non sai chi incontri, non sai chi diventi. Oggi si può incappare in Arlecchino, domani in Riccardo III. Ci si può trovare sotto il cielo grigio di Londra o fra le vie della Parigi Bohemienne. Insomma, in teatro si gioca con lo spazio e con il tempo. Si vivono 100 anni in un'ora e si percorrono chilometri in un attimo. Quel pavimento inclinato è il terreno di scontri di violente battaglie, è il letto di una giovane coppia di innamorati, è la piazza di una città in festa. In quel luogo, dove tempo e spazio non sono mai definiti, smettiamo di essere noi e diventiamo altro. Si va a teatro perché si desidera vivere altre vite, come se la nostra non fosse abbastanza. E non c'è niente di più bello. Andare a teatro e scoprire d'essere d'altro da sé. Gli stessi personaggi che all'inizio si presentano in un modo, nel corso della storia possono continuare a cambiare volto e svelarsi poco alla volta. Il teatro è il luogo dell'illusione. Il luogo dove un giovane con una maschera d'anziano può sentire il peso di una vita scolpita dal duro lavoro. O una donna può indossare abiti maschili e illudere chi le sta intorno. In Max Gericke, di Manfred Garge, un'attrice veste i panni di un anziano, che a sua volta altri non è che una donna travestita da uomo. Ella, ormai vecchia, ci racconta di come è riuscita a illudere tutti per 40 anni, facendosi credere un uomo per non perdere il lavoro del marito morto in giovane età. Ogni mattina veste abiti maschili. Vive la sua esistenza camuffando il suo corpo e la sua natura di donna. È costretta a sostenere le fatiche di un lavoro che non fa per lei. Non potrà mai sperimentare la gioia di diventare madre. Alla fine di una vita passata ad illudere gli altri e se stessa, stanca, confesserà il suo segreto al pubblico. Ma questo è solo un esempio. Brecht fa vestire in abiti maschili la prostituta Shen Te, l'anima buona del Sichuan, per far sentire la propria voce contro gli sciacalli che ogni giorno si approfittano del suo buon cuore. Si travestirà ancora, prendendo le fattezze del cugino Shui Ta, e solo grazie a questa armatura verrà ascoltata. Shakespeare, a sua volta, crea un universo ricchissimo di illusioni e travestimenti. Basti pensare a Sogno di una notte di mezz'estate, Romeo e Giulietta o Il mercante di Venezia. Una carrellata di situazioni simili viene offerta da un testo insolito, un libro per ragazzi, scritto da una coppia di inquietanti fratelli dell'East London ottocentesca. Racconti da Shakespeare, di Charles e Mary Lamb.
Per brevità, chiamato artista, tutta una vita ad arrampicare come una scimmia sulla schiena di qualcuno, come un uccello sul filo o un ubriaco per le scale, che quando cade sa cadere e non si fa male o non lo fa vedere. Doppio come una medaglia, se fosse d'oro sarebbe cartone. Cieco con la voce buona e il muto che ci vede bene. Invitami stasera a cena, arriveremo insieme. Per brevità, chiamato artista, tutta una vita a girare intorno come uno stupido ballerino, giovane illuminista o cattolico di ritorno che insegue il mattino alla fine del giorno e dice pane al pane e al vino. Doppio come l'innocenza, se fosse Abele sarebbe Caino. Antidoto senza veleno ed alibi senza assassino. Perdonami se sto lontano e cercami vicino. poeta, chiamato artista, come un gatto dentro un canile, come un ladro tra i truffatori. Martire da palcoscenico e vittima d'aprile, che macina i cuori, che calcola i cani e dà la buonanotte ai fiori. Doppio come un doppio gioco, se fosse oggi intendeva domani. Lo zoppo che cammina dritto e il pittore senza mani. Invitali stasera a cena, basta che mi chiami.
È il 22 settembre 1796 e Mary Ann Lamb, 32 anni, sta preparando la cena nella sua casa di Little Queen Street, Londra. Intorno a lei tre persone. Il padre, affetto da demenza senile e paralizzato a causa di un ictus che l'aveva colpito qualche anno prima. La madre, Elizabeth, impossibilitata a compiere le faccende di casa dall'artrite e da squilibri mentali sempre più evidenti e invalidanti. Una ragazza che faceva apprendistato con Mary nei lavori di casa e di cucito. Di cruciale importanza è anche l'assenza di un'altra persona, Charles Lamb, fratello di Mary, da poco dimesso da una clinica che lo aveva accolto in seguito a un esaurimento nervoso. La cena è sul fuoco, tutto sembra tranquillo. Fino a quando si scatena una reazione a catena. La novizia sbaglia qualcosa mentre armeggia con le pentole. Forse la zuppa si rovescia o qualcosa sta bruciando. Mary se ne accorge e comincia a sgridare in malo modo la ragazza. C'è qualcosa di strano nella sua rabbia. È troppo subitanea, troppo sproporzionata rispetto al fatto. Elizabeth decide che per lei è troppo e comincia in modo sconnesso a urlare in faccia a Mary, che nel frattempo ha cacciato la ragazza spingendola via violentemente. Il padre sembra spaventato da tutto il trambusto che si trova a sentire e forse comincia a urlare anche lui. Qualcosa si spegne nel cervello di Mary, un cervello di forte interesse clinico negli anni successivi, e la donna si avvicina al tavolo della cucina. Al lungo e appuntito coltello che è poggiato sopra. Quando Charles Lamb riesce in tutta fretta ad arrivare a casa, si trova davanti una scena folle. Il padre, ferito alla fronte, urla di dolore e di paura. Mary è rannicchiata in un angolo della cucina. Le mani sporche di sangue le coprono il volto. La madre, Elizabeth, è riversa sul pavimento. Da una profonda ferita nel petto sgorgano fiumi di sangue. Il coltello da cucina, sporco e gocciolante di sangue arterioso, è di nuovo sul tavolo della cena. Può un evento come questo essere l'inizio di un sodalizio umano e artistico che è passato alla storia della letteratura? Sì. Presa Mary sotto la sua ala protettiva, Charles la coinvolge nel suo lavoro di scrittore. E quello che nasce dal sodalizio è una raccolta di 20 racconti tratti dalle opere shakespeariane più celebri. Tradurre i versi di Shakespeare non è impresa facile, ma i Lamb riescono nell'intento e ci restituiscono un lavoro volto ai più piccoli, ma che si ritaglia il suo spazio anche all'interno della bibliografia dedicata al bardo d'Inghilterra.
Struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. He finds the street light, he steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo, you nearly gave me a heart attack." He's underneath the window, she's singing, "Hey, love, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it?" Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet that you exploded in my heart. And I forget, I forget song. When you gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet? Come up on different streets, and both are streets of shame. Both dirty, both mean. Yes, and the dream is just the same. Then I dream your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I were just another one of your deals? You can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, "Oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him." Juliet, when we made love, he used to cry. I said, "I love you like the stars above. I love you till I die. And there's a place for us in all the movie songs." Talk like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you, and all I do is miss you in the way we used to be, and all I do is keep the beat. The band company, and all I do is kiss you through the bars of Orion. Juliet, I do the stars with you anytime. Juliet, when we made love, you used to cry. I said, "I love you like the stars above. I love you till I die. And there's a place for us, you know, the movie song." Struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. He
find a convenient street light. You step aside of the shade and says something like, you and me, babe, how about it?
Che mi è venuta. Stasera torno a casa e preparo una bella torta. Uno strato di pan di Spagna, uno di cioccolato, due o tre fette di Giuseppe. No, no, forse è meglio Marco. Marco non scuoce.
Eccomi.
Buonasera, presidente. Bentornato.
Sì, grazie. È di suo gradimento l'edificio?
Sì, il caffè è molto buono.
Lei ha detto che va spesso in teatro?
Certo. Io almeno due volte a settimana vado in teatro.
E le piace Shakespeare, giusto?
Sì, mi piace molto. Anche se non mi piace molto come Otello tratta Desdemona. Anzi, non mi piace affatto. Anzi, lo odio. E odio Otello. Odio voi uomini. Se non fossi una persona, Modino, ucciderei tutti.
Sa, signora, credo che sia proprio questo il problema.
Che problema?
Il fatto che Lia, che lei, sia gravemente malata.
Ma come si permette?
Dove ha detto che si trova suo marito?
Beh, ma mio marito occupa molte posizioni. È in parte sotto il mio letto, in parte nella credenza, in cantina.
È un po' ovunque, insomma, suo marito.
Esatto, è un po' ovunque.
È un po' morto, insomma.
Ma sì, non sa quanto.
Guardi, lo immagino. Ma si rende conto che la cosa è grave?
Vabbè, ma se è grave questo, allora doveva conoscere il mio vicino.
Beh, anche il vicino, da quello che mi pare di capire, non se l'è cavata molto meglio.
Ma chi si crede di essere lei per farmi la morale, eh? Lei che violenta le donne.
Ma cosa dice? Io non alzerei mai un dito su una donna.
Certo, dite tutti così. Oh sì, tu sei tutta la mia arte. Oh, non ci sono fiori che non abbiano rubato colore o profumo da te. Sì, sì, tutti dolci, carini. Ma poi alla fine, pam, colpita! Fai questo, non salutare quello, vestiti così, non parlare, sì, noi siamo uomini, noi comandiamo su voi donne, ingrati, ingrati, tu adesso muori!
Vuole sapere? Vuole che le dica qual è il suo problema? Lei è stata troppo a teatro!
Ma che sta dicendo?
Lei ha mai sentito parlare della sindrome di Macbeth?
Macbeth?
Lei non lo sa, ma io sono andato a documentarmi. Esiste una rara patologia shakespeariana. Lei uccide ricalcando le morti shakespeariane.
Ma non dica scemenze, io non uccido nessuno.
E oltretutto lo fa senza accorgersene. Lei ha ucciso suo marito, il suo vicino e chissà quanti altri uomini ancora.
Tanti.
E l'ha fatto così come Shakespeare ha fatto morire i suoi personaggi.
Ma no, forse.
Io l'ho scoperta e ho anche chiamato la polizia. Non la passerà liscia. Lei è un mostro. Lei è fatta della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. Anzi, incubi!
Speriamo che la polizia non tardi. Altrimenti ti troverà un po' sotto il mixer, un po' sul microfono.
Ah, eccoli, finalmente. Sono salvo.
È un freddo pomeriggio d'inverno, davanti al cammino rileggo un poeta che si è reso eterno, con gli occhi lo seguo, pagina per pagina, mi si accende la mente se penso cosa lui si immagina, ciò che ha scritto in vita sua resta immortale, perché è parte dell'uomo ed affrontato senza una morale, ha dato vita a personaggi che segnano la storia, i loro gesti buoni o cattivi, ha reso fama e gloria di una copia, ha narrato la sventura, un amore così forte che affronta la morte senza aver paura, metricamente, ha ha tracciato una misura, una sintassi articolata che alterna la rima dolce alla dura, ha descritto la gelosia in maniera così precisa che è nato il morbo di Otello per ogni femmina uccisa da un compagno che non ha tenuto ferma la mano, e ora Desdemona è morta ma è tutta colpa di Iago. Se entri con lui e Puck dentro alla foresta, ti piace la magia, allora tieniti pronto per la tempesta, dove un duca si vede strappato con l'inganno, adesso aspetta tramando vendetta da qualche anno. Ci mostra la pazzia, ovvero un filo segreto che attraversa i pensieri da Macbeth fino ad Amleto. Le restanti storie non vi potete immaginare, questo è William Shakespeare e così è se vi pare. Buonasera, io sono Claude e questo era A Late Night in the Future, un viaggio nel teatro a cura di Fondazione Teatro 2 e in collaborazione con il CUD di Parma su Radio Revolution. Vi aspettiamo domani sera al Teatro 2 con Max Gericke, dal 2 dicembre con i racconti da Shakespeare e nel weekend con due creazioni di Michela Lucenti e Balletto Civile, Before Break e Killing Desdemona. Alla prossima, tarda sera nel futuro.